Si chiude questa grande confidenza di Gesù, questo grande racconto di Gesù sulla fine. È come se il Signore ci preparasse poi per la prova finale, no? Per la festa finale, in cui ci viene annunciato l'incontro e ci viene raccomandato come prepararci. Questi discorsi delle domeniche ultime del cammino cristiano sono tutti pieni, per un verso, di questa apocalisse, di questo togliere il velo sulla fine gioiosa, piena di speranza. Vedete come sono Vangeli pieni di amore del Padre per i figli che raccoglie, no? E per un altro verso sono tutte le raccomandazioni su come prepararci, sugli atteggiamenti del viaggio. E sarebbe interessante vedere in queste tre storie che Gesù prende dalla sua cultura, dal suo linguaggio, che andrebbero poi tutte rilette, no? Ma in questo capitolo 25 di Matteo, che sono gli ultimi discorsi di Gesù, poi al 26 incomincia la passione, il racconto del fatti della passione, no? Le parole di Gesù finiscono qui con queste tre parabole. E in successione ci dicono appunto gli atteggiamenti cristiani radicali per la fine. La prima parabola era quella delle damigelle d'onore. Sarà come l'arrivo dello sposo di notte, la fine. E le damigelle saranno svegliate e dovranno avere le lampade accese. Se ci pensate, troviamo qui uno dei grandi temi della vita cristiana, la fede. Cioè, la nostra vita andrebbe vissuta come l'attesa di un'alba. E chi attende l'alba più di chi fa la sentinella tutta la notte, quando arriva l'alba finalmente? Non per chi dorme, l'alba sorge in maniera stupida, per chi veglia l'alba è la luce appunto gioiosa. Questo tema della fede come vigilanza, o tenete la valigia pronta per la partenza. E questo trasforma tutta la vita in una, come si può dire, in un desiderio appunto, no? Di qualcosa di bello, di qualcosa di grande, è la fede. L'altra parabola, quella dei talenti, che ascoltavamo l'altra domenica, è come la fine, è come il ritorno del padrone che durante la vita se n'è andato. Se n'è andato e ha affidato ai suoi la casa, i talenti. Se n'è andato, ma ritornerà. E aspettarlo, prepararsi al ritorno del padrone, è tener bene la casa. È tener bene la casa, è darsi da fare, è fare frutti, fare frutto dei nostri talenti, è entrare nella laboriosità e nella gioia del vivere. E qui troviamo l'altra grande dimensione della vita cristiana, la speranza attiva, il desiderio che produce, che riscalda, no? E questa domenica, l'ultima domenica, è il tema, abbiamo sentito, del re e del giudizio universale. Cioè, cosa vuol dire aspettare lo sposo che arriva? Vuol dire lavorare in casa, far frutto. Ma cosa vuol dire lavorare in casa e far frutto? Questo Vangelo ce lo dice, vuol dire trattar bene gli amici che ci sono in casa, amare i fratelli. Questa è l'ultima parola di Gesù, quale altra poteva essere? No, amare il fratello, prendersi cura del fratello, la carità, fede, speranza, carità. Ecco i grandi atteggiamenti della vita cristiana. Questo è in qualche maniera la fede, speranza, carità. È il nucleo divino della vita, dicevamo una volta, sono le virtù infuse, cioè sono gli atteggiamenti che Dio ci dà divinamente, sono il divino nell'umano. Fede, speranza, carità resteranno in eterno, ma più grande di tutte è la carità. Il canto finale, il cantico dei cantici, sarà il canto dell'amore, e questo sarà il giudizio. Saremo giudicati sull'amore, come se Gesù dicesse: guardate, il mio Dio è uno che intonerà un canto, un bellissimo canto per la festa, e chi conoscerà questo canto potrà cantare, vivrà. No. E questo è il giudizio. saremo giudicati sull'amore. Questo giudizio ultimo, universale di tutti, finale, che viene appunto ricondotto qui alla fine dell'anno liturgico, come fosse la fine della nostra vita. L'anno liturgico, come la fine della nostra vita, si chiude su questa scena. La nostra chiesa, vedete, bruttina com'è, però le cose che servono le ha tutte, semplici, semplici. Vedete che ha proprio in cima Cristo Re in trono e sotto il crocifisso la Pasqua, appunto, no? Domina l'assemblea, i preti sono un po' nel chiaroscuro, si va verso Cristo tutte le volte che si canta, che si piange, che si prega, che si ascolta. Cristo vi appare come il Re che siede sul trono di gloria davanti al quale sfila tutta l'umanità. Ma il suo giudizio, ci sono dei temi in questi testi, in questo mistero, che sono, non ho neanche voglia di parlare quasi, talmente sono grossi, talmente siamo piccoli, talmente sono belli e diciamo stupidate, no? Appunto questo Cristo Re in trono, in gloria, in realtà non sarà uno che ci giudica, davanti al quale dobbiamo dire adesso chissà se l'esame si passa, no? Perché in realtà il suo giudizio si produce nel venire del suo regno. Cioè il giudizio è continuamente prodotto nel dono dell'amore. Non è una cosa che arriva da fuori, non è una cosa che arriva alla fine. La figura di Cristo Re, quante ambiguità, no? Appunto una è questa, di immaginare il Dio giudice che valuterà, soppeserà, se noi meritiamo di, è proprio l'immagine più assurda che si possa dire di questo Dio, no? E anche gli equivoci della potenza. Succedeva già nei Vangeli che i suoi discepoli, quando parlava di regno di Dio, di re che giudicava, pensavano alla restaurazione di Israele, pensavano subito di avere un posto, pensavano alla forza, al dominio, al giudizio. Succede ed è successo in tutta la storia della Chiesa di sognare il trionfo del cristianesimo, il mito della cristianità. La Chiesa che deve stare al centro del mondo, se no non vengono tutti in Chiesa, non ascoltano la Chiesa, non difendono le cose della Chiesa, no? In realtà il Vangelo di Gesù è un invito continuo a passare dal regno di questo mondo al regno che non è di questo mondo. E il cammino del regno di Dio l'abbiamo visto in Gesù, qual è? Seguire Gesù nella sua elevazione a re, al di sopra di tutte le potenze di questo mondo nel momento della sua morte e della sua Pasqua. Sapete come è diventato re Cristo? Come si è assiso sul trono alla destra di Dio? Abbassandosi, facendosi servo, assumendo la condizione umana, condividendo la sorte dell'uomo e della sua condizione più debole, che è la morte. Proprio nella morte, ecco perché è il crocifisso, il re su questa terra. Non vince proprio niente quello lì. Proprio nella morte, vissuta nella libertà e nell'amore, egli si è manifestato Signore della vita. E tutto gli è sottomesso, tutto è riscattato, tutto, anche il peggio, anche la morte, può essere trasformata in cammino di vita. È ciò che avviene nella croce. Questa è la vittoria regale di Cristo. E questo re, perciò, la prima lettura, avete sentito Ezechiele, questo re assomiglia molto a un pastore, un buon pastore. Il pastore che dà la vita per le sue pecore, le cerca, le riunisce, va a cercarle dalla dispersione in cui sono nel temporale, nella caligine, nei giorni nuvolosi, ne ha cura, le conduce al pascolo, le fa riposare, prende in braccio quelle smarrite, le riconduce all'ovile, fascia le ferite, cura le malate. Ma cura anche delle forti e delle grasse, perché tutte le governa con giustizia, senza parzialità. Quando il Figlio dell'uomo verrà, nella sua gloria, con tutti gli angeli, si siederà sul trono della sua gloria e avrà la figura del pastore. È ancora più sconvolgente, siccome la gloria di questo re è la gloria del crocifisso, della compassione per l'uomo. Questo re avrà il volto di tutte le storie umane, di compassione, di mitezza, di pacificazione, di redenzione, della sofferenza, della morte. Avrà le fattezze di un povero, nudo, affamato, assetato, forestiero, malato, carcerato. L'Altissimo. Lo capite perché ci sarà il purgatorio, si dovrà piangere degli anni per non aver capito. Per non aver capito che il più alto era nel più basso. Là si trova Cristo e si trova Dio, non nelle altezze del cielo né sul trono della gloria, ma in ciò che le potenze di questo mondo disprezzano ed escludono. E apparirà anche la verità di queste messe. La verità del testamento che ci è stato ripetuto infinite volte nell'Eucaristia e che suona così: voi mi chiamate maestro e signore e avete ragione perché lo sono. Se dunque io il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Signore e Re della nostra vita è il fratello che Dio ci manda ogni giorno, perché lo trattiamo bene. Questa sconvolgente rivelazione dell'amore, che è un cantico eterno di consolazione e di gioia per tutti gli uomini, sarà veramente un giudizio. E io non vorrei proprio commentare questa frase di Gesù, così normale, è così terribile per alcuni versi, ma non perché appunto sarà terribile un Dio che giudica, perché è terribilmente serio amarci tra noi. È l'unica cosa seria, l'unica, da cui dipende la fede, vedete. La fede è questo. Quando Dio si sarà rivelato come colui che è nel fratello più piccolo, e quando sarà finito il tempo del suo comandamento, e quando si rivelerà il senso definitivo della nostra libertà o la legge della nostra vita, e la nostra vita apparirà per quello che è, si produrrà una divisione. Dice così Gesù: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e siederà sul suo trono, saranno riunite tutte le genti. Egli separerà gli uni dagli altri e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra.